Ciao, cominciamo subito, vai, hai qualche comunicazione da fare? Mi ricordo, questo periodo ho insistito sulla parola Francesco Alberoni che parlerà delle cose essenziali.
Intanto io vi ringrazio per avermi invitato al vostro convegno, ringrazio Paolo Fabbri e tutti voi, comporta che per me è un onore, ma anche un motivo un po' di imbarazzo, perché io non so bene se quel che dirò in qualche modo rientra nei vostri lavori. Le due parole che mi hanno poi portato qui sono la combinazione della parola passione e della parola valore, ma non so poi se la relazione fra le due è una cosa giusta. Io vorrei dire qualche cosa su un tipo di passioni e di valori che hanno la proprietà di presentarsi, diciamo di manifestarsi a noi in modo brusco e violento. Io volutamente uso un insieme di parole che ho sentito poco tornare questa mattina, stamattina mi è servita come modo per entrare oltre al vostro testo. Brusco, cioè a un'irruzione, alla passione come irruzione, come qualcosa che si presenta con forza e con violenza. Qui c'è un elemento energetico, di potenza, un elemento dinamico, un elemento temporale. Ovviamente è vero che possiamo avere delle passioni croniche, però la passione sembra essere più qualcosa di carattere violento che si manifesta, non solo la rabbia, ma anche l'amore, anche l'odio. Sebbene si possa poi avere un odio duraturo e tenace. Ma io mi sono occupato fondamentalmente delle passioni collettive, di un tipo particolare di passioni collettive e del corrispondente individuale di queste passioni collettive, come se appartenessero a una stessa classe. E fra queste ne racconterò, vedrò due classi, sono due classi. Una prima classe di queste passioni, che hanno la proprietà di presentarsi a noi con violenza, e di dirci che quella cosa ha valore, che quella cosa è importante, che quella cosa è essenziale, che quella cosa viene prima di altre, presenta questa priorità, è come se riordinasse il nostro ordine di priorità. La prima modalità con cui noi riordiniamo, se ci fosse Castelfranchi usa il concetto nella sua scopistica, no? Dei fini, di fini terminali, ma questo non è un fine terminale, questo è un fine dominante, questo è un fine che riorganizza gli altri fini. E si presenta con la violenza, con carattere passionale, ma contemporaneamente sul piano cognitivo è un fine, sul piano poi del pensiero è un'idea, è una concezione. Ma la prima classe di questi fenomeni a noi si manifesta io usando un'espressione sintetica, sono una specie di stenografia, per perdita, quando noi perdiamo, siamo minacciati, abbiamo l'impressione che ci venga sottratto, o che ci venga tolto qualche cosa che fa parte del nostro sé allargato. Dal male al piede, dal dolore al piede, dal pericolo, dal male fisico al piede, a un impedimento, alla perdita di un oggetto a cui noi siamo affezionati. Io immagino sempre il sé come un dominio feudale entro cui ci sono tanti oggetti, tanti castelli, tanti ponti, ma anche tanti diritti, tante relazioni, una struttura quanto mai eterogenea. I cui confini sono costantemente minacciati, e ogni volta che i confini sono minacciati noi abbiamo l'esperienza della passione, della vergogna, del timore, oltre che il negativo come l'angoscia. Ma le cose di cui sto parlando sono quando un intero settore di questo nostro sé allargato sembra sfuggirci. E allora questo comporta una riorganizzazione dell'intero sistema. Una metafora, la mia, se volete, no, in questo caso di uno Stato, dell'intero sistema di difesa, dell'intera organizzazione dei fini, per cui ciò che la difesa, il mantenimento, la riconquista, l'ottenimento di ciò che ci è tolto, diventa il primo scopo, diventa lo scopo fondamentale, diventa lo scopo ultimo rispetto a cui gli altri sono mezzi, sono riorganizzazioni del sistema mezzi e fini. Esempio di uno che va a casa e scopre che non c'è più suo figlio. A questo punto tutto il resto passa in secondo ordine, si organizza la vita nella ricerca di suo figlio. Uno va a casa e sa cose che lo hanno licenziato, stanno per licenziato, riorganizza tutto per quella cosa. O sa cose viceversa che ha una malattia che pensa grave, riorganizza tutto per quella cosa. Lui e gli altri, ci cioè sono tutti i suoi domini. E questo elemento a livello individuale, ma lo stesso avviene a livello collettivo, perché non... perché nel senso individuale vi sono anche gli oggetti collettivi, e perché le minacce non sono soltanto minacce che vengono dalla natura, ma vengono anche dall'esterno. Il licenziamento viene dall'esterno, ma come una minaccia ai confini, una guerra, un pericolo viene dall'esterno. In questo caso le esperienze collettive, le passioni collettive che si mobilitano in queste situazioni sono passioni diciamo aggressivi o bellicosi, di difesa o di attacco, che possono essere movimenti collettivi o addirittura portare a delle guerre, mobilitazioni belliche. Ciò che caratterizza questa classe di emergenze, che sono emergenze passionali e di fine, è la presenza di un attore, che può essere un toglitore o un avversario, dipende se lo facciamo sul registro, no, naturale o sociale. C'è un toglitore che è la malattia, c'è un avversario se è un ladro, che torna a casa e trovo che mi hanno rubato tutto, che hanno rubato a me, no? Anche delle belle ricerche sugli effetti devastanti sul sé del furto che ti hanno sottratto. C'è la presenza di questo elemento negativo e c'è una tradizione sociologica molto, molto ricca, direi che forse la più autorevole, che immagina che la solidarietà sociale, cioè la ricomposizione solidaristica del noi in questo caso, non del sé, ma del noi, dell'insieme dei sé, quindi del sé collettivo, del noi, dipenda sempre da una mobilitazione contro un avversario. È una tradizione molto solida questa. Quindi c'è sempre un due, no? Il valore emerge, il valore essenziale a questo punto, il fine dominante emerge in una polarità del sottratto e del sottraente, ed è in qualche modo configurabile, molto, molto, molto vago come lotta. È esterna, non è interna in questo caso, la tensione è esterna. Ci può essere incertezza, non c'è dilemma. È curioso, c'è incertezza ma non c'è dilemma. Io non ho dubbi se mi devo curare o no, non ho dilemma sul curarmi, sono incerto. È una persona che non ha dilemma ma ha incertezza. Non è detto che sia disforica, può essere euforica, la guerra è euforica. Non è detto che sia disforica, anche se no? Il punto di partenza è una privazione. Ed è l'idea con cui quasi sempre vengono spiegati i movimenti collettivi, la privazione relativa che supera una certa soglia. Una grande spiegazione è questa, cioè una privazione relativa, si supera una soglia, scatta il movimento. No? C'è la gabella sul sale, allora c'è la rivolta, c'è il mob, c'è il riot, c'è la rivolta popolare come reazione alla sottrazione. Quindi tutti i movimenti si autodefiniscono, oltretutto, come reazione a una perdita. Hanno tendenza a autodefinirsi, perché è una modalità, direi, si può anche sostenere la tesi che l'emergenza dei valori in questo modo ripetuto, no? Se si ripete questa modalità di emergenza dei valori, quindi se quel fine riappare per perdita in continuazione, si fissa come oggetto stabile d'amore. Il contadino che ha innumerevoli volte riparato il suo terreno stabilisce un legame col terreno che è completamente diverso da quello che possiamo avere noi. Gli fa male se vede un ramo di un albero tagliato, gli fa male se vede uno che cammina sul ciglio della strada, così come noi col nostro corpo, con i nostri figli, cioè è la precipitato stoico delle difese che abbiamo fatto che conferisce valore ai nostri oggetti. Comunque una parte di valore ai nostri oggetti, e se questa cosa collettiva si deposita in istituti e in cultura, per cui vi sono delle società che sono ipersensibili a certe minacce e che elaborano perciò dei valori in rapporto a quelle minacce. Una società che vive sui confini ha diversi valori di una che non ha mai avuto problemi di rapporti con dei nemici esterni. Le tribù che vivono in continuo stato di guerra, no? Hanno dei valori bellici e competitivi che sono assenti dalla nostra società. L'altro versante, quello completamente opposto, la seconda categoria di valori che appaiono in modo passionale e bruscamente, sono quelli che io ho chiamato, quindi qui posto in modo stenografico, per nascita. Perché in questo caso però non c'è una sottrazione, certamente ci sono delle condizioni di, dal punto di vista sociologico e psicologico, di tensione che fanno sì che si superi una soglia, ma non c'è una minaccia portata a dei possessi del sé o delle parti del sé individuale o collettivo, ma più c'è piuttosto l'autodistruzione del sé e del collettivo. È il soggetto stesso che distrugge una parte del sé, è la collettività che distrugge una sua parte, di fronte all'emergere di una alternativa. È il nuovo, è proprio il nuovo che emerge distruggendo il vecchio. Che questo è chiaramente dell'ordine dell'euforico. Una delle difficoltà che ho avuto a utilizzare i concetti di psicanalisi quando mi occupavo dei movimenti, proprio quando incominciavo, è che quasi sempre la psicanalisi tende a privilegiare, ha un numero maggiore di strumenti sul lato della disforia, sul lato del negativo, l'angoscia, la perdita, la castrazione, mentre in fondo ne ha uno solo, a mio giudizio, ne ha pochi. Uno è la negazione, perché la negazione è una negazione da euforia, no? Quindi molte di queste esperienze, in termini psichiatrico e in fondo poi in modo derivato psicoanalitico, sono esperienze maniacali, una riduzione un po' brutale di quello che è un'esperienza di, no? Di rivoluzionamento interiore e di rinascita. Rivoluzionamento interiore, rinascita che ha un violento carattere passionale, perché qui c'è il desiderio, perché c'è l'apparizione, l'eruzione del desiderio, il desiderio di non e il desiderio di, ma soprattutto il desiderio di, per questo è positivo. C'è l'intravisione, c'è di un qualche cosa di infinitamente desiderabile. Anche nell'altro caso c'era il desiderabile, ma era comunque un desiderabile soggettivo. Io ho perso mio figlio, non certo mio figlio, è chiaro che cos'è. Invece è un indeterminato, ma che ha una pregnanza fortissima, perché questo si vede nell'innamoramento, ma lo si vede anche nei movimenti utopici, nel momento però nascente dei movimenti utopici, poi si configura come progetto sempre, non si dà senza progetto, ma il progetto è come se non esaurisse mai, no, il suo compito. Certo, Mosè voleva portare il suo popolo nella terra promessa, questo è il progetto. Poi cosa fosse la terra promessa? Era al di là, no, della conquista di Gerico o da altre cose che farà poi Gesù. E in fondo anche quel fatto che Mosè intravede ma non raggiunge la terra promessa è una metafora di questa intravisione di qualcosa che è di più. E anche qui ho avuto sempre delle esitazioni che dopo 20 anni conservo intatte a identificare questo di più con quegli stati primordiali, anche ammesso che sia così, voglio dire, dal punto di vista poi dell'origine psicologica, con gli stati primordiali dell'esperienza infantile, l'uno, due, tre, sei mesi di vita descritti o come stato apatico, come stato di pieno di tensione, vuol dire o in termini zen o in termini taoisti, questo poco, è un problema di se volete, in termini di contemplazione di una divinità impersonale, non lo so, non è quello. È quello che può darsi che tutto questo abbia origine dalla riattivazione di elementi infantili, ma queste sono cose che si presentano da adulto e che hanno la potenza del progetto, cioè che si incarnano costantemente in un progetto. Incarnano in un progetto e che anche in questo caso mobilitano tutte le risorse del sé, del collettivo, come c'è il collettivo, come mezzo in rapporto a un fine, con un'incredibile lucidità e senza perdita di razionalità. Di solito i movimenti sono incredibilmente lucidi, razionali, estremamente efficienti. ci sono esempi di capacità auto-organizzative fulminee e istantanee, stupefacente a quella dei movimenti. Infatti in genere nei primi tempi riescono a sconfiggere gli avversari con estrema facilità, anche quattro gatti, l'abbiamo visto quest'anno alla Pantera, chi era a Palermo l'ha visto, non è che ci fossero milioni di persone, ma poche persone hanno messo in scacco tutto il sistema politico per molti mesi. E quello era un movimento vero, almeno a Palermo, poi è arrivato a Trento, non lo so cos'era, diventa di tutto un movimento. Questo, io volevo sottolineare questo, potrei parlare a lungo, ma volevo mettere in evidenza questo elemento appunto di passionale, perché questi sono passioni. Io ho l'impressione addirittura che l'una e l'altra esauriscono la maggior parte delle passioni collettive dell'Occidente, siano di forze plasmanti a caldo la storia dell'Occidente. E quindi non sono prive di rilevanza dal punto di vista sociologico, poi non so che rilevanza possono avere per voi, ma dove però quel che conta è questo stretto rapporto fra, come dire, elementi che io non so come collocare, perché non so come disporre in una mappa. È il desiderio, è il fine ed è il valore. Vi è un'altra cosa che vorrei aggiungere dal punto di vista, e poi ho finito, dal punto di vista dell'esperienza del nascere, che può essere anche questa fonte di equivoco, perché c'è un rapporto diverso tra soggetto e oggetto, e che in queste esperienze il soggetto è a un tempo agente e agito, cioè il massimo della è a un tempo massimamente libero e massimamente condizionato. Passione, quindi, perché è patito, nel senso, uno che è innamorato non è che lui ha scelto innamorarsi, è innamorato, quindi è patisce la sua esperienza, ma contemporaneamente quell'esperienza è sua, cioè lui la qualche volta vi si può contrapporre, ma in molti casi l'accetta, la sposa, non dico la cavalca, ma la sente come l'espressione più autentica della sua volontà. È volontà, nel profondo è volontà, è la parte più autentica, più vera della sua volontà. Una volontà che intanto si sente vera proprio per il livello di tensione, di passione in cui è. Quindi è passivo e attivo a un tempo, è come il posseduto, ma il posseduto della divinità, che evidentemente è posseduto, ma poiché è la divinità che lo possiede, lui stesso è divino, e quindi è libero, non tanto che esprime la libertà divina in sé. Non è la passività dell'invidia di cui non riesco a liberarmi, o la passività della gelosia di cui non riesco a liberarmi, questa è la passività trionfante, e dell'attività trionfante allo stesso tempo. C'è in questi tipi di passioni una mescolanza dei linguaggi, non so come dire, una difficoltà di usare le categorie e le contrapposizioni linguistiche tradizionali, per cui si procede per allusioni e immagini, no? Si procede in modo poetico per darne conto, per far sì che l'altro possa in qualche modo sperimentarla in sé, e quasi sempre sono parole contraddittorie quelle che si usano, perché appunto destino e libertà, no? Totale asservimento e totale libertà. Questo però, intendiamoci, al di fuori di un'esperienza non passionale di negazione delle contraddizioni, non è un discorso zen o taoista, è apatico, abbassa il livello e quindi toglie di senso. No, qui il soggetto è ben separato dall'oggetto, eppure continuamente confuso, ed è in qualche modo l'intensità, la carica, la violenza, non so, queste altre parole giocano nel determinare quegli effetti di cui parlavo prima. Io non ho nessuno strumento linguistico, voi capite, per analizzare queste cose. Quando l'ho fatto direi in modo poetico, no? Dando delle indicazioni, delle suggestioni, come ha fatto Rudolf Otto quando parla del sacro, si limita a dare delle indicazioni e ad evocare l'esperienza. Però molto spesso poi, quando trovo l'analisi della passione, non ritrovo più questi elementi. È come se nel discorso sul sacro è diventato un bel discorso, ma il sacro è sparito completamente. Ecco, non c'è solo il corpo, non c'è solo il corpo, c'è la violenza del desiderio, c'è la ristrutturazione dei fini, c'è l'imporsi, no? Questo elemento dell'imporsi, il dominante, che schiaccia il resto, è un imporsi, e in alcuni casi è un essere, è un imporsi che viene dall'esterno, in altri invece è un auto, è un riferimento a Heidegger in questo momento, no? Il dominante che si impone, che in qualche modo infatti può far venire in mente alcune di quelle cose che sono state scritte in un modo o in altro come esperienza dell'essere, ma io preferisco considerare sempre di carattere emozionale e passionale.
Prima di intervenire, Francesco Bruno mi ha detto: io sono venuto qui per dare alcuni suggerimenti, alcune domande e per farmi fare domande. Credo che si potrà raccogliere immediatamente questo suggerimento.
Ho saluto per imparare, ho saluto questo convegno, ma siccome dovevo anche parlare, allora ho parlato.
Io direi due punti subito di chiarimento per me, poi. Il primo è questa idea delle passioni collettive, che come sappiamo tutti pone delle difficoltà considerevoli, perché è una straordinaria metafora dire corpo individuale, corpo sociale, facile da dire, dopo poi restano i problemi a cui ci lascia questa metafora. L'altra questione interessante è l'atteggiamento che ha Alberoni, che assomiglia molto a quello che abbiamo noi. Se dovessimo definirlo filosoficamente, direi il problema di un'antropologia pragmatica, nel senso kantiano, cioè una descrizione delle configurazioni passionali e non quello di una fondazione trascendentale, immediata della relazione interpartica, intersoggettiva dell'uomo. Cioè una descrizione filosoficamente in senso di un'antropologia pragmatica. Questo credo che siamo in qualche misura d'accordo. E adesso però la questione che lui pone non è tanto quella di una descrizione delle passioni differenti, ma, se ho capito bene, di questo che in fondo abbiamo detto anche nell'introduzione molto semplificata all'invito, che era questo interrogarsi sulla passione come irruzione nel discorso, piuttosto che la usiamo sempre come metafora. Ora effettivamente credo che qui si ponga un problema che io passo a tutti, nel senso chiunque su questo argomento voglia intervenire, cioè dalla dimensione tensiva dell'intensità, dall'euforia, dalla foria, della disforia, a un certo punto il linguaggio si fa. E si fa sia nel senso della sua stabilizzazione, cioè a un certo punto qualcuno dice questa vaga antipatia, ostilità che avevo, era odio. E allora si, che bello, la calma tranquilla di poter dire questa incerta ostilità con l'odio. Bene, ma era proprio odio. Allora, cioè questa possibilità, questo apparire, in qualche modo, nel linguaggio personale come stabilizzante. In questo senso allora un certo tipo di problematica analitica diventa semplice. In qualche modo la passione è lì per stabilizzare, il linguaggio è lì come stabilizzatore, una specie di entropia minima che ridistribuisce, senza riuscirci, le forze impulsive. Però questo non è bastante. E di fatto noi sosteniamo anche che nello stesso tempo in cui procura le differenze di intelligibilità, il passionale, cioè scusate, il timido, il profondo, l'impulsivo, il fuori, eccetera, irrompe nello stesso discorso che ha servito, per così dire, a organizzare, di cui è la base dell'organizzazione. Irrompe in qualche misura lo destabilizza. Ci può essere lapsus, silenzi, erosioni tonali, cadute sintattiche, riorganizzazioni retoriche e così via, ma nello stesso tempo le presenta e le interrompe. Ecco, di questo problema dell'irruzione io credo che oggi Veroni offre una soluzione, un'indicazione, che è il problema dell'accertamento del valore inteso come dominanza, quindi non valore come sistema rappresentativo, ma come valore come messa in prospettiva. Questo è Luciana, evidentemente, il valore come messa in prospettiva del valore. A questo punto mi pare che lui faccia allusione alla questione dell'imporsi, del richiamo di questa esteriorità, che può essere anche un'interiorità che è un richiamo, cioè questo patito e patente, cioè questo soggetto che è in eteronomia rispetto alla sua passione, quindi è libero, che è autonomo perché ha accettato l'eteronomia rispetto a questa passione, proprio perché su questa eteronomia fonda in qualche modo una nuova libertà. Bene, questo mi sembrano due o tre problemi maggiori sulla questione tra la relazione, tra il valore, eccetera. Vorrei sostenere che questa questione non è risolta da un certo tipo di riorganizzazione del discorso filosofico oggi. Quando andate a leggere Rawls, per esempio, tentativo di costruire una teoria della giustizia, Rawls dice molto bene, fondiamo tutto sull'autostima reciproca. Poi aggiunge, naturalmente non ho preso in conto l'invidia, ma di questo parleremo dopo. Anche Nozick arriva e gli dice, se cominciassimo dall'invidia? Quindi, cioè, non ne siamo usciti dalle rifondazioni trascendentali della morale, siamo ancora lì. E quello io vorrei subito dare la parola, dopo aver ricordato, faccio un po' la spoglia, se si vuole questa volta, due cose che però ci interessano molto in quanto detto la morale. La prima è la natura intersoggettiva della dimensione passionale. Passione come fondamento, non come passione di un soggetto, più come psicologia, ma come dimensione intersoggettiva. L'altra è questa idea che mi è piaciuta molto, che l'iniziale, con cui concludo, del sé come piccola società, del sé come una società che ha pretese, accettazioni, imposizioni, che protesta, si scusa, cioè che si divide in parecchie istanze che giocano parecchi giochi. C'è una specie di idea che in fondo il sé è una società molto complessa. Questa idea in fondo quindi che non serve la società a spiegare la psicologia, ma che al contrario forse è il modello della società che penetra addirittura dentro la struttura del sé. Questo mi sembra un'idea interessante da ripetere. Adesso però non ho parlato troppo e passo subito a te.
Per il piacere di continuare la discussione, ha detto che nella psicanalisi vede il versante disforico dell'angoscia, eccetera. A me è solamente una parte, un versante, di cui l'altro versante sarebbe instead il piacere. Per Freud l'angoscia è il versante della relazione tanto sturbato vis-à-vis il piacere. Infatti in analisi parliamo soltanto della logica del piacere e per Lacan è andato ancora più avanti dicendo la logica del godimento. Se siamo nella ricerca dell'affect puro che è la jouissance, il godimento, che organizza dopo le passioni, magari la psicanalisi è meno pessimistica come epistemologia che l'ha presentato così sotto l'aspetto dell'angoscia. Penso che tutti e due vanno insieme invece di
interrompere. No, su questo punto sono totalmente d'accordo. Era sui meccanismi, magari, no? Che c'è molto più, essendo in fondo la psicanalisi sorta a suo tempo come branca della psichiatria, più si è occupata degli impedimenti che delle liberazioni spontanee. Ecco, questo è proprio dei meccanismi spontanei di guarigione, diciamo così. È una guarigione aiutata, quindi che rimuove ostacoli. Quelli di cui io parlo sono, scusate la metafora, guarigioni spontanee, no? Non sono autoanalisi, sono distruzioni degli impedimenti. Da questo punto di vista c'è stata meno attenzione. Io me ne sono reso conto praticamente, cioè quanto io dico non è una riflessione, mi dire, astratta, è che quando cercavo, io ho cominciato a occuparmi di psicanalisi a 17 anni, quindi veramente ho fatto un bagno di psicanalisi in tutti i modi, ma arrivato a 35 anni, no, volevo trovare delle chiavi per i movimenti collettivi, pur restando poi anche quanto ho scritto, credo, nell'ambito della psicanalisi, direi dell'ortodossia freudiana, arrivo a dire quello, mi pare di poterlo, no? Però certamente io incontravo delle difficoltà a dar conto dell'andamento esplosivo dei fenomeni. L'esempio tipico è l'innamoramento, ne abbiamo parlato ieri sera. È un problema spiegare come due persone, una persona che se ne va tranquillo in Giappone, di colpo si innamora di una giapponese e resta innamorato per 20 anni. Insomma, effettivamente non è una cosa, queste ristrutturazioni violente, no? Della persona, con dei legami che stabilisce un legame oggettuale così, così tenace, così brutalmente, così stupidamente tenace, E si può spiegare con la biografia individuale che aveva avuto, per cui lui ha avuto un rapporto simbiotico con una zia che faceva l'amore con suo padre per delle associazioni, ma resta ugualmente in sé un fenomeno stupefacente. È come se l'animale umano avesse durante la sua vita, e non solo nell'innamoramento, ma ovviamente è un caso, la possibilità di nuovi fenomeni di imprinting. Dell'imprinting, cioè dove stabilisce ex abrupto, no? Se vedesse per la prima volta il bicchiere perché ha cancellato il precedente. Ecco. Allora, la mia impressione è che alcune discontinuità che si verificano nella cultura, nella scienza, nella politica, la caduta del muro di Berlino, l'innamoramento, scusate la metafora, dei tedeschi orientali per il sistema capitalista, scusate le metafore, hanno una curiosa parentela e sono legate a delle proprietà di discontinuità del nostro modo di, diciamo, di pensare, dove la parola pensare qui sta per tutta l'attività psichica, e questi si presentano in modo passionale. Sembra essere il prototipo della passione. Io posso prendere come prototipo della passione passioni istantanee, come la collera, no? La collera, oppure momentanea, ma posso prendere anche come modello di passione lo stabilirsi di un violento odio che diventa odio secolare, come nei fenomeni di guerra descritti sul lato della perdita, oppure nei movimenti, per cui poi alla fine io le contrapposizioni storiche, secolari, fra protestanti e cattolici, comunisti e anticomunisti, queste dove che imprigionano, o semplicemente attivano, non lo so, violenti odi, modellano violenti odi, cioè danno, no, nascono da essi e mi danno consistenza. È incredibile la passionalità che trovate all'inizio dei movimenti. Cioè, passionalità per cui chi li guarda dall'esterno dice che sono obsedé, sono degli ossessi. Sono degli ossessi, sono dei posseduti, sono degli indemoniati. Qualche volta, no? Ecco, così con anche il diffondersi di alcune idee nella scienza ha il carattere della catastrofe e dell'apparizione appassionata. La stessa psicanalisi nasce come passione, come movimento appassionato, con una società di psicanali, con l'espulsione di Jung, voglio dire, seppur fosse tutti i movimenti moderni, quello che più cerca di essere razionale, e lo stesso Lacan ha avuto seri problemi di relazione passionale con l'associazione di psicanalisi, espulsione, eresie, accuse, contraccuse, come questo volevo dire. Scusate, io mi ripeto, poi non aggiungo nulla di nuovo, ma non avendo, come dico, strumenti più chiari, uso la ripetizione. Come tutti.
Sì, io ho l'impressione che la guerra sia uno di quegli spazi sociali di legittimazione delle passioni sociali. Tuttavia, la guerra, come momento bellico, è un momento puntuale. In realtà, la morte è soltanto un momento. Che la minaccia è il tessuto su cui questo momento di morte e questo scontro bellico finale arriva. Allora io, sentendo questa prima parte della sua conferenza sul tema della minaccia come una passione collettiva, mi chiedo due cose. Una è come viene percepita la minaccia? Quali sono le frontiere dello minaccioso? E la seconda è, intanto la minaccia può assumere una forma discorsiva, quali sono queste forme di enunciazione? Com'è che rompe? C'è una dichiarazione di minaccia? No? Come si produce questo movimento?
Temo di non poterle rispondere con la chiarezza con cui ho fatto l'enunciato della minaccia, mi deve perdonare perché mi fa veramente giocare fuori casa già con la sua domanda. Pensando alla guerra mi viene in mente un bellissimo libro, poi non so quanto, è bello, nel senso che è bello esteticamente, è di quello di Gaston Boutoul sulle guerre. dove vi è tutta una narrazione, no? Un discorso del gioco, del pericolo e della risposta al pericolo, della mobilitazione e dell'euforia. Tra l'altro Bottulli era convinto che tutto questo fosse illusorio, perché aveva una metasociologia, no? Secondo cui il vero fine della guerra era la distruzione dei giovani e basta, no? La società si liberava dei giovani, però è la ricchissima. Ma la guerra è soltanto una configurazione di quello che io ho indicato più ampiamente come perdita. Anche nella guerra, comunque, c'è la mobilitazione di tutte le risorse. Tutto viene subordinato a quel fine. In questo Bottulli insiste molto. C'è l'emergenza dei capi, ci si concentra il potere, tutto viene subordinato a quel fine, che è un altro modo di dire che si concentra il potere, perché si concentra il potere di chi decide quali sono i fini, quali sono i mezzi. Si alterano drasticamente tutti i valori delle relazioni interpersonali, dei valori soggettivi. Una madre che prima era preoccupata che suo figlio prendesse il raffreddore lo manda tranquillamente a morire dicendo ci combatti eroicamente. Questo è avvenuto, non è che non è avvenuto. Si ha effettivamente l'impressione di trovarsi di fronte a un altro tipo di società. È come la differenza fra Atene e Sparta, insomma, nel giro di pochi giorni. Non è che questo richiede. Lì ci sono istituzioni, c'è una struttura. Il mondo bellico è a sua volta una cultura, è formato, e probabilmente vi sono delle scritture depositate nella nostra tradizione, nella nostra mente, parte a se stesse di quel territorio feudale, no? Dove ci sono anche i soldati, gli armati e il modo di mobilità che costituiscono il nostro sé individuale. Io di più non potrei aggiungere, perché dovrei indicare dei testi a cui. Questo di Bottulli è molto bello, io lo trovo ancora molto bello, vedo che anche Alain Cohen è d'accordo.
La domanda di Lucrezia era, credo, la solita profonda domanda che ci trova anche in Essere Tempo. È la minaccia che provoca lo spavento, ma è lo spavento che, interpretando un atto, lo definisce minaccia. Come si esce da questo dilemma? Scusami.
Io mi trovo a essere d'accordo con tante cose, invece a trovare delle difficoltà in molte altre. Ad esempio, la guerra è euforica. La guerra forse è come la guerra tra le persone, delle volte entrano interessi, delle volte entrano giochi passionali fortissimi, cioè voglio dire, non credo che ci sia una spiegazione della guerra fra i paesi come non ci sia, cioè è un modello, diciamo delle costanti fra le relazioni umane e anche tra le persone, ma ho delle difficoltà in punti un po' concreti, ad esempio, quando lei parla del legame con la terra di quello che lavora lì, e dice come questo conferisce un valore a questo oggetto, e poi dice questo è il precipitato, mi sembra di aver capito, il precipitato storico delle nostre difese che fa questo valore. Io questa espressione la tradurrei forse per diciamo l'insieme delle tradizioni, cioè saperi, valori, anche sentimenti accumulati, e poi dei rapporti con questo, la terra, ma anche, che ne so, i topici della nostra cultura, le cose che sappiamo, l'abito. Simmel dice è l'abito che fa la fedeltà. La fedeltà, che è un sentimento, proviene dal rapporto stesso, dal genere di rapporto. Non è prima la fedeltà e poi il rapporto, ma il rapporto che ha generato un sentimento, la fedeltà. Quindi, questo per fare un problema sul legame. Che cosa è il legame fra i soggetti? Perché il legame mi sembra che sia un altro modo di riferirsi a passioni, a emozioni. No? Norbert Elias lo definisce così. Le emozioni sono legami fra soggetti, genere di valenze aperte, dice lui, oppure che hanno, sono state riempite. Un rapporto concreto.
Beh, poi ci sono altri problemi, ma forse parleremo dopo.
D'accordo totalmente sulla guerra, nessun problema, solo che c'è anche questo elemento euforico in certe fasi della mobilitazione bellica. No? L'altro è più, quelli mi ritirerei nel mio territorio linguistico per rispondere, perché se no se esco fuori finisco per dire troppe stupidaggini. Dico, in quelli, molti di quelli che sono i nostri oggetti d'amore, che noi chiamiamo, possiamo definire i nostri oggetti d'amore, sono anche il prodotto della difesa che ne abbiamo fatta. I giovani sono meno attaccati al loro corpo, alla vita, di quanto non lo siano i vecchi, perché questi l'hanno dovuta difendere la vita per molto tempo. Cioè, questa è una osservazione molto semplice, non nega che vi siano mille altre modalità di relazione, ma nella formazione degli oggetti d'amore conta l'attività che noi abbiamo fatto per farli nostri, per impossessarsene, per difenderli, per conservarli. C'è un'attività, un lavoro, cioè il lavoro che guarda il soggetto individuale, e poi anche quello collettivo su certe cose, hanno un'importanza. Non vuol dire allora che questa sia l'unica condizione, per carità, tantomeno questo spiega la reazione. Però è un fattore, a mio giudizio, in genere trascurato. Si dice sempre che dipende dalla società, oppure che dipende dall'infanzia, o che dipende da delle catene associative, meno che il precipitato storico del lavoro, dell'attività con cui, se io questo bicchiere l'ho difeso in molti modi, ci ho lavorato moltissimo per conservarlo, questo diventa parte, entra come dire al centro di me stesso, no? E quindi diventa una delle parti centrali del sé, quindi un oggetto d'amore. I figli sono anche importanti per questo lavoro che viene fatto. Lo dico solo perché spesso il valore viene fatto derivare da delle cose sociali o viene fatto derivare da delle associazioni, meno frequentemente dall'attività salvatrice del soggetto. Semplicemente per quello, perché quasi sempre mi sembra che i valori siano delle cose che vagano, mentre l'oggetto d'amore è un prodotto, è un manufatto non volontario, perché non è che nasce perché io voglio che esso sia il mio oggetto d'amore, ma perché attraverso le mie azioni concrete, con cui volta per volta lo sottraggo alla sua negazione, questo diventa parte integrante di me. È la storia che c'è, la differenza che c'è fra il denaro guadagnato in una lotteria e il denaro guadagnato giorno per giorno. Il denaro guadagnato giorno per giorno, economizzato giorno per giorno, viene costruito come oggetto molto più diverso, comunque molto più solido di quanto non sia quello che ti hanno dato perché hai vinto la lotteria. Hai vinto $1 milioni di lotteria. E questa è un'entità che può anche sfuggire, mentre l'altra è diventato tuo, è un oggetto d'amore, è una cosa quasi sacra, perché ha incrostato tutte le parti, è diventata una parte centrale di quel sé. Questo vale per alcuni oggetti collettivi della collettività.